Apriamo la parola del Signore e leggiamo questa mattina dal capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo i versetti che vanno dall'1 al 13, la parabola delle vergini o delle 10 vergini. Matteo 25, 1 a 13, che dice così. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso la mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Fin qui la parola del Signore, possa Dio davvero benedirla ai nostri cuori. In questi sermoni della quarantena più volte mi sono intrattenuto a spiegare alcune porzioni del discorso dell'Oliveto, o come viene definito anche del discorso profetico di Gesù, che è contenuto nei capitoli 24 e 25 del Vangelo di Matteo e in altre parti degli altri Vangeli. Domenica scorsa, nel mio sermone dal titolo «Quando finirà e cosa fare nel frattempo», ho cercato di darvi delle indicazioni, come si dice, operative, circa il modo in cui dobbiamo vivere questo tempo, che è il tempo dell'attesa, è il tempo della prova, è il tempo della difficoltà. E ho cercato anche di indirizzarvi a quello che deve essere il comportamento del cristiano, della vita, la vita cristiana. Con questa parabola, e spiegando questa parabola, continuerò sullo stesso tema. La parabola delle vergini o delle 10 vergini, infatti, si trova immediatamente dopo una esortazione che il Signore Gesù fa alla vigilanza. Vedremo alcune parole che sono contenute alla fine del capitolo 24 un po' più avanti, e è seguita da un'altra parabola che è la parabola dei talenti. Sarebbe mia intenzione parlare di questa domenica prossima, ma poi vedremo. E infine poi l'ultima parte è quella del famoso giudizio universale, ecco, dinanzi al quale tutti quanti gli uomini si presenteranno con Cristo seduto sul trono glorioso. Il racconto di questa parabola ricalca le consuetudini dei matrimoni orientali che si tenevano in Palestina ai tempi del nostro Signore Gesù Cristo, e contiene dei profondi insegnamenti che riguardano tutti quanti noi. per questo ho voluto prenderla. Si tratta, potremmo dire, allo stesso tempo sia di una illustrazione di quanto il Signore aveva detto precedentemente, come anche di una applicazione del contenuto del discorso profetico fino a quel momento. E riguarda, e per questo riguarda noi da vicino, il tempo che sarebbe intercorso dalla ascensione di Cristo fino al suo ritorno. Se vogliamo collocare appropriatamente il contenuto di questo insegnamento, dell'insegnamento di questa parabola, in un arco temporale, dobbiamo pensare che proprio riguarda questo in modo speciale. Ha dei insegnamenti che sono generali, ma riguarda in particolar modo questo tempo, esattamente il tempo in cui noi viviamo. Si possono fare vari errori nel considerare, nell'interpretare questa parabola. Uno è quello della eccessiva spiritualizzazione o dell'interpretazione allegorica, in cui tutti i dettagli si vuole dare significato e trovare un valore, un significato nascosto ad ogni dettaglio. Che cosa sono le lampade, che cosa è l'olio, che cosa il numero delle vergini stolte, il numero delle vergini avvedute e cose di questo genere. Ci sono stati storicamente dei distinti e fini predicatori che sono caduti in questo che io considero sia un errore. Un altro errore però di segno opposto sarebbe quello di considerare questa parabola come un generico, una generica esortazione alla vigilanza, e altri sono caduti in questo errore di segno opposto. Chiaramente la parabola delle vergini ha prima di tutto un grande valore teologico, cioè ci insegna qualcosa, molte cose intorno a Dio, intorno al regno di Dio, intorno all'agire di Dio, quindi al carattere di Dio, e quindi ha un valore teologico. Ha anche un valore etico, perché parla di quello che è il corretto comportamento di coloro che attendono il ritorno, la venuta dello sposo, vedremo chi è, ed ha anche sicuramente un valore, un significato escatologico, cioè solleva il velo, ci fa comprendere qualcosa che riguarda gli ultimi tempi o comunque il futuro dell'umanità, ed è per questa ragione che ci riguarda molto da vicino. Noi siamo interessati a conoscere Dio, siamo interessati a sapere come dobbiamo vivere, come dobbiamo comportarci, e siamo interessati a conoscere ciò che sicuramente verrà o ciò a cui stiamo andando incontro. E la prima cosa che vorrei dire, questa è la parte un po' più didattica del mio sermone, non mi soffermerò moltissimo, ma questa parabola riguarda la Chiesa in senso ampio. Se volete fare questa distinzione, la Chiesa con la C maiuscola o la Chiesa con la C minuscola, ecco, questa parabola non riguarda la Chiesa con la C maiuscola, intesa come la comunione degli eletti che sono stati rigenerati e che si uniscono per adorare Dio, ma più che altro possiamo considerare questa parabola come indicativa di quello che sarebbe stata, secondo quello che Gesù ci insegna, la cristianità. È importante comprendere questo. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini. Il regno di Dio è un tema che percorre tutta quanta la Bibbia. Dio è il sovrano dell'universo, Dio è colui dinanzi al quale tutto tutta la creazione si inchina, e tanto le cose che sono inanimate che ogni essere vivente devono a Dio creatore l'ubbidienza e la riconoscenza. Il suo governo, dice la scrittura, si estende su tutto, e in modo speciale è Dio che governa il suo popolo, che si è scelto, che conduce con la sua legge, con il ministero profetico e soprattutto con il re, che è secondo il suo cuore. Infatti l'Antico Testamento ha questo tema, questo messaggio, che ci insegna che sarebbe dovuto venire un re il cui regno sarebbe durato per sempre. E questo re, secondo quello che leggiamo nelle profezie dell'Antico Testamento, sarebbe stato un discendente di Davide, colui che avrebbe occupato il trono di Israele per sempre. Questo re promesso nel Nuovo Testamento viene annunciato quando viene Cristo. Infatti abbiamo parlato nella lettura di Giovanni il Battista, e poi lo stesso Signore Gesù Cristo, leggiamo che all'inizio del loro ministero il messaggio era: il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, credete al Vangelo. E che cos'è questo regno di Dio, o nella sua espressione sinonimica il regno dei cieli? È è il luogo, la dimensione in cui Dio è presente e governa. Se volete possiamo dire che il regno di Dio ha una dimensione topologica, geografica, sì, sicuramente è un luogo, può essere delimitato. In certe espressioni che troviamo nel Nuovo Testamento si parla del regno di Dio come un luogo in cui si entra, no? Si entra, per esempio in Matteo 5:20, o comunque si può stare anche a tavola, verranno dall'Oriente, dall'Occidente e sederanno a tavola nel regno con Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi un luogo fisico, cioè un luogo ha una dimensione geografica o topologica. Un altro senso in cui si parla del regno di Dio è che è una dimensione che ha una dimensione spirituale. Gesù in una circostanza disse: il regno di Dio è in mezzo a voi, o dentro di voi, nel cuore. Ecco, si parla del regno che si stabilisce nel cuore. È interessante, per esempio, per comprendere questo, quello che leggiamo in Matteo 13, al versetto 19, dove si dice: tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Il luogo appropriato in cui il regno di Dio si stabilisce è proprio nel cuore degli uomini, mediante la fede nella rivelazione di Dio, nella parola di Dio. Ma questo regno di Dio ha anche una dimensione futura, o se vogliamo escatologica, e lo comprendiamo tutti quanti. Noi preghiamo, come Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Il regno di Dio si è avvicinato, il regno di Dio è in mezzo a voi, è nel vostro cuore, è dentro di voi. Però c'è un senso in cui questo regno di Dio deve anche ancora venire. E quindi che cosa possiamo comprendere? Che per quanto riguarda quello che è il messaggio dell'Antico Testamento, questo regno di Dio è venuto, e certamente in una certa misura questa promessa si è realizzata. Possiamo dire che il regno di Dio, o il regno dei cieli, lungi dall'essere qualcosa che sta tra le nuvole, qualcosa di astratto, qualcosa di etereo, qualcosa di impersonale, di evanescente, è una realtà, è qualcosa di tangibile, di vero, di sperimentabile. Il regno di Dio è venuto, il regno di Dio si è stabilito, il regno di Dio si è insediato nel cuore, è una realtà che è presente, ma è anche una realtà che è futura. È una realtà identificabile, visibile, definita, e in questo senso si riferisce alla presenza nel mondo della Chiesa che attende il ritorno di Cristo. La Chiesa, possiamo dire, è la presenza della Chiesa cristiana nel senso più ampio. È la testimonianza che il regno di Dio è venuto, che il regno di Dio verrà. E quindi questa parabola, torniamo ancora, si riferisce più che alla insieme degli eletti, dei santi, ecco, rigenerati, alla cristianità o al cristianesimo in senso più ampio. Troviamo questa stessa espressione in altre parabole, per esempio quando le parabole, potremmo esaminarle tutte quante, le parabole del regno che si trovano nel capitolo 13 di Matteo, ma ne voglio prendere solo una per non prolungarmi troppo, ma per esempio la parabola della rete, è molto breve. Matteo capitolo 13, versetti dal 47 al 50. Il regno di Dio, il regno dei cieli, è anche simile a una rete che, gettata nel mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente: verranno gli angeli, separeranno i malvagi dai giusti, li getteranno nella fornace ardente, lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Perciò comprendiamo che questa rete del regno dei cieli raccoglie anche cose che per natura sono molto diverse tra di loro, e per un certo periodo di tempo queste vengono tenute insieme. Comprendiamo perché il regno di Dio viene paragonato qui a 10 vergini, che però sono un po' diverse le une dalle altre. Le une sono stolte, le altre sono avvedute, 5 stolte, 5 avvedute. E infatti questa immagine dell'opera di Dio, della presenza della Chiesa come regno di Dio, poi viene in questa parabola trasformata in questa immagine, appunto questa illustrazione del matrimonio, lo sposo e poi ci sono le vergini che escono a incontrarlo. Chi è lo sposo? Lo sposo è certamente Cristo. Cristo, che nell'Antico Testamento lo sposo di Israele o del popolo di Dio è Yahweh, è Cristo che è il Signore, che è Dio, che è venuto a raccogliere, a redimere, a purificare, a salvare la sua sposa. Giovanni il Battista, oggi menzionato più volte, si proclama e afferma di se stesso di essere l'amico dello sposo, che si rallegra per la venuta dello sposo. Lo sposo è certamente Cristo, che deve venire, che deve tornare, che si approssima per questo momento di gioia, di festa, che un momento che durerà per l'eternità. Le vergini però, che si trovano ad attendere la venuta dello sposo, chiaramente questo termine non ha una connotazione di tipo sessuale, ma etico. Sono coloro che si astengono dalle contaminazioni del mondo, dal commettere l'adulterio spirituale, dell'idolatria, e che appartengono alla Chiesa. La Chiesa, nel senso ampio, per esempio, quando l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Corinto, rivolgendosi a tutta quanta la Chiesa, che come sappiamo molto bene era formata, o perlomeno come comunità locale, anche da persone che purtroppo commettevano dei gravi e seri peccati, alcuni dei quali poi dovettero essere gravemente disciplinati, alcuni morivano, lo troviamo nella prima lettera ai Corinzi, ma in un punto particolare, in Seconda Corinzi 11 al versetto 2, dice: io sono geloso di voi tutti, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Tutta la Chiesa. Paolo sta parlando a tutta quanta la Chiesa di Corinto, e chiaramente queste 10 vergini nel loro complesso rappresentano non solo una comunità locale, ma rappresentano l'insieme della cristianità. Tutti coloro, possiamo dire, che stanno sotto lo stendardo della croce, che sebbene appaiano identiche, in realtà non lo sono. Alcune, non traiamo delle conclusioni riguardo al numero, 50% sarebbe sicuramente sbagliato, ma alcune sono stolte, mentre altre sono prudenti, sono sagge. E questi aggettivi non riguardano le loro abilità personali, ma hanno una connotazione appunto etica. Le vergini stolte, le vergini sconsiderate, questo potrebbe essere una buona traduzione, possiamo dire che sono persone superficiali. Persone che si accontentano dell'apparenza, che si accontentano di far parte della compagnia che è uscita a incontrare lo sposo, che sono persone però che non si preparano, che non sono lungimiranti, che sono sconsiderate, che sono improvvisatrici. E tutto si capisce se noi comprendiamo il significato della parola lampade o lampadas, sulla quale gira moltissimo il fulcro, è il fulcro stesso, direi, della parabola. Dice che alcune per queste lampade avevano preso dell'olio, mentre altre no. Questo termine lampadas non dobbiamo immaginarcele come le lucerne, che avevano un piccolo serbatoio d'olio e poi avevano un piccolo stoppino che attingeva all'olio, perché quelle erano, le lucerne si usavano dentro le case, non erano adeguate a far luce al di fuori all'aperto, diciamo. Queste lampadas, che viene qui tradotto lampade, erano delle torce, che possiamo immaginarci come dei bastoni, che all'estremità dei quali venivano attorcigliati degli stracci, che erano imbevuti d'olio e che dovevano essere imbevuti d'olio per poi essere accese e fare luce, perché una torcia all'aperto poteva fare molta luce. E il senso è proprio questo. Queste vergini stolte non avevano preso l'olio, erano uscite così, come si dice, alla garibaldina, non avevano considerato che magari stavano uscendo durante il giorno, che sarebbe venuta la notte, che cosa avrebbero avuto di bisogno quando sarebbe arrivato lo sposo, che non si sapeva esattamente a che ora sarebbe arrivato. Lo sposo ritarda. Perché ritarda? Magari perché dal punto di vista delle vergini si sarebbero aspettate che arrivasse da un momento all'altro, ma invece il tempo passa, si fa buio, si fa notte, tutte diventano sonnacchiose, tutte si addormentano, ma le vergini avvedute, le vergini sagge si sono equipaggiate adeguatamente per quello che avrebbero dovuto fare. Prendono l'olio necessario, fanno le giuste valutazioni intorno alla quantità necessaria, né troppo né poco, giusto per noi. Questa parabola quindi parla della Chiesa in senso più ampio e ci fa comprendere che nella cristianità ci sarebbero state delle persone che avrebbero avuto solo l'apparenza dei veri cristiani e che spesso sarebbero state fianco a fianco insieme ai veri cristiani, ma la loro natura era molto diversa, è molto diversa. Questo è qualcosa che noi dobbiamo tenere in grande considerazione. Farò qualche applicazione su questo fra un po', perché questa parabola, vedete, ci parla non solo della natura del regno di Dio, ma ci parla anche della vita cristiana in tutte le sue fasi. C'è un inizio nella vita cristiana, queste vergini escono a incontrare lo sposo. C'è stato un tempo in cui sono venute sicuramente fuori, ecco, dalla città, potremmo qui fare dei collegamenti, ma in realtà non voglio dilungarmi in questo. C'è un tempo in cui queste persone, queste vergini, rimangono a stretto contatto l'una con l'altra. E possiamo dire che la vita cristiana ha un inizio, ma ha una certa lunghezza, c'è un certo progresso, come continua la vita cristiana. La vita cristiana non è semplicemente credere in Gesù, a condividere la speranza nello sposo che verrà, ma significa anche associarsi, far parte della compagnia di quelli che cercano e aspettano il Signore Gesù. E una vita che comporta un certo grado di associazione, di condivisione, di partecipazione, un medesimo credo, un medesimo stile di vita, tante cose. Queste donne sono accomunate da tantissime cose, tutte quante uscirono, tutte quante avevano preso delle lampade, tutte quante andarono ad aspettare lo sposo, tutte quante divennero assonnate, tutte quante si addormentarono, tutte quante si risvegliarono, tutte quante cercarono di preparare le loro lampade. Hanno tante cose in comune, tutte quante, però comprendiamo che sebbene non dobbiamo considerare necessariamente qualcosa di peccaminoso nella stanchezza, nella sonnolenza, nell'assopimento, comprendiamo che è necessario, questa parabola ci insegna che è necessaria la perseveranza. La perseveranza, certo, se non si fa parte di questo gruppo delle vergini, non si può essere parte di quelli che attendono Cristo, non si fa parte se si abbandona questa compagnia, non si fa parte delle vergini. Questo è importante, vivere insieme, per questo stiamo soffrendo nel non poterci riunire insieme, di questa dispersione. La natura della vita cristiana è sicuramente comunitaria, è comune, ma la questione più importante è che in questo tempo dell'attesa, che è il tempo della perseveranza, che è il tempo in cui si aspetta il ritorno e la venuta dello sposo, è il tempo in cui non bisogna sprecare le opportunità. È il tempo in cui bisogna mettere a frutto i propri talenti. È il tempo del servizio, è il tempo della preparazione, è il tempo della produttività, è il tempo dell'investimento, è il tempo di una pazienza, come dicevo domenica scorsa, che è una attesa attiva. Qual è la grande tentazione del prolungarsi della prova, perfino della vita? È proprio quello di cessare del fare il proprio dovere. Immaginatevi queste 10 vergini che escono a incontrare lo sposo. Sono tutte quante prese, sono tutte quante felici, sono tutte quante, come dire, assorbite dalla loro attività. Partiamo, andiamo a incontrare lo sposo, pregustano la gioia della festa, sono entusiaste, ma questo entusiasmo, con il prolungarsi del tempo, scema e diventa sempre meno evidente. Per questo la vita cristiana, io spesso e volte l'ho detto, non la dobbiamo paragonare a una corsa, a uno sprint, 100 metri, 200 metri, ma è piuttosto una maratona. La vita cristiana non è per sprinter, la vita cristiana è per maratoneti, perché il cavallo buono, il vero cavallo, si vede alla lunga corsa, come si dice qui da noi in Sicilia. E la vera natura delle persone viene alla luce attraverso il prolungarsi del pellegrinaggio, il prolungarsi dell'attesa. Noi siamo molto bravi a fingere, siamo molto bravi a mettere insieme delle parole che fanno sembrare le cose in un certo modo, ma se volete conoscere le persone dovete farle aspettare, e dovete aspettare prima di esprimere un giudizio. Non fidatevi del vostro intuito, non siate troppo pessimisti, non siate troppo ottimisti, aspettate. Ecco, la vera natura di queste vergini si vedrà soltanto alla fine, quando di 5 si vedrà che non avevano preso ciò che era indispensabile, non avevano utilizzato il tempo a loro disposizione per essere veramente pronte al giorno del giudizio, al giorno della venuta dello sposo. Infatti, come si conclude la vita di queste vergini? Come si conclude la storia di questa parabola? Si conclude in modo assolutamente repentino, improvviso. Pensate a questa scena: è mezzanotte, è buio, tutti dormono, c'è silenzio. Questa situazione può durare fino al sorgere del sole, ma in mezzo al buio, in mezzo al silenzio, in mezzo alla pace della notte, mentre nessuno se l'aspetta perché tutti dormono, si sente un grido. Ecco lo sposo, correte gli incontro. E da un istante all'altro tutto ciò che era assopito, addormentato, oscuro, diventa luminoso, diventa movimento, diventa attività, diventa gioia, diventa paura per altri. Come finisce la vita cristiana? La vita cristiana finisce in modo improvviso. Non, nella maggior parte dei casi è così, o perché non ci si pensa, o perché la morte viene a prenderci in modo del tutto così improvviso, oppure diciamo perché il Signore ritornerà. Questa è la sua promessa. Quindi cosa rimane come insegnamento sulla vita cristiana da questa parabola? L'insegnamento è che noi dobbiamo vivere nell'attesa costante e attiva del Signore Gesù Cristo. Noi, questo è uno dei mali del nostro tempo, in modo particolare, è questa vita vissuta a ciclo continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un continuo rincorrere le cose. Lo stop forzato che abbiamo dovuto vivere in questi mesi ci ha fatto apprezzare molto di più che spesse volte bisogna mettere il freno a mano, come si dice, fermarsi. E ci ha fatto apprezzare anche un'altra cosa, non so se questa è la vostra stessa esperienza, che noi possiamo anche sprecare le nostre giornate, anche quando stiamo in casa e non c'è la possibilità di uscire fuori. Vi è capitato? Vi è capitato di dire all'inizio del lockdown, avremo tutto questo tempo, quindi potrò leggere questo libro, potrò fare questa cosa, pregherò di più, leggerò di più la Bibbia. E poi sono passati dei giorni interi in cui alla fine della giornata, quando il sole è tramontato, vi siete domandati: ma oggi che cosa ho fatto di utile e di buono? Non è una questione di opportunità, è una questione di natura e di mentalità. Quindi questa parabola ci parla della vita cristiana al suo inizio, al suo prosieguo, alla sua fine, e sicuramente, con questo concludo, ci parla del grande e glorioso evento del ritorno di Cristo. E questa parabola ci insegna che la storia umana si concluderà, ma diversamente da come temevano o come temevamo noi negli anni 70, non si concluderà con una guerra nucleare. Diversamente da come temono tante persone oggi, l'umanità e la storia umana non si autodistruggerà a causa della sconsideratezza nel trattare l'ambiente, anche se tanti trattano l'ambiente in modo sconsiderato. Non sono un negazionista dei cambiamenti climatici, per carità. Ma quello che comprendiamo da questa parabola è che la storia umana non finirà in seguito a una autodistruzione da parte degli uomini o per qualche evento catastrofico, ma finirà per un intervento divino. Finirà perché Cristo tornerà sulla terra, e essere preparati è essenziale, perché giungerà il tempo in cui non sarà più possibile prepararsi. Il tempo, ogni battito della lancetta dei secondi, è un secondo in meno dal giorno in cui la porta sarà chiusa. Questo è, noi stiamo tutti quanti dirigendoci insieme verso questo momento, il momento in cui la porta si chiuderà. Non ha importanza quanto sarà lungo, può essere un anno, 10 anni, 100 anni o 1000 anni, la questione certa, la testimonianza certa è che quella porta un giorno sarà chiusa, come fu chiusa la porta al tempo di Noè, la porta dell'arca, come fu chiusa, secondo quello che diciamo, come sarà chiusa, secondo quello che leggiamo qui, la porta fu chiusa. Versetto 10, la porta fu chiusa. Signore, aprici, non c'è più tempo. Il tempo sfugge dalle nostre mani. Ed è una delle cose più serie alle quali dobbiamo pensare. Il tempo fugge. La porta si chiuderà. È un evento che, sebbene è completamente trascurato da tanti, non considerato, il Signore ritornerà. E la Bibbia usa delle parole diverse per descrivere questo evento, perché sarà una togliere il velo, cioè è come se a un certo punto, secondo quello che ci dice la Scrittura, ciò che ci impedisce di vedere la realtà sarà immediatamente tolto e gli uomini vedranno davvero come stanno le cose. È come se davanti a un teatro a un certo punto cadessero tutte le scenografie e si vedesse immediatamente cosa c'è dietro, il movimento degli attori, la realtà delle cose, non la rappresentazione fittizia. Sarà una apocalipsis, sarà una rivelazione, sarà una manifestazione. È scritto che Cristo, di cui oggi si parla soltanto, sarà visto da ogni occhio. E noi che crediamo in Lui, sebbene non lo vediamo, gioiamo in Lui di un'allegrezza che è ineffabile e gloriosa, ma ci sarà un giorno in cui tutti lo vedranno. Sarà la Epifaneia, la manifestazione di Cristo, e sarà la parusia, cioè la sua presenza. Questa parola che viene utilizzata nel Nuovo Testamento era usata per la venuta del re che andava a visitare una città. La presenza del re è qui, oggi è qui spiritualmente, oggi è qui presente, è presente presso le vostre case, per voi che lo adorate e lo invitate, ma ci sarà un giorno in cui sarà fisicamente presente, perché ricordatevelo, Cristo è rimasto in carne e ossa dopo la sua risurrezione, e sarà fisicamente presente nel mondo fisico per esercitare il giudizio. Questo è quello che ci insegna questa parabola, e questo ritorno sarà in un tempo in cui nessuno se l'aspetterà. La parabola delle vergini viene subito dopo, come vi dicevo, questa esortazione alla vigilanza. Quanto a quel giorno e a quell'ora, versetto 36 del capitolo 24, nessuno li sa. Come fu ai giorni, poi leggo al versetto, scusate, 36, e poi il versetto 37, come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come ai giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla perché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. La venuta di Cristo sarà quando nessuno se lo aspetta. Probabilmente è proprio questo il significato più profondo del fatto che tutti si addormentavano. Tutte si addormentarono. E significa che probabilmente questo mondo tornerà a correre, i matrimoni si sono fermati oggi, non ci sposa nessuno, le feste non si possono fare, eccetera, ma quando il Signore tornerà non sarà durante un periodo di lockdown o di pandemia, sarà quando tutti correranno verso i propri affari, nessuno si curerà delle cose tranne le vergini avvedute. E in quel giorno ci sarà, come ho detto prima e in altre occasioni, la raccolta, ci sarà il giudizio e ci sarà la ricompensa. Ora, cosa rimane da dire questa mattina, prima di concludere? Rimane da dire essenzialmente qualche parola che possa essere di applicazione a ciascuno di noi, io stesso che vi parlo. Devo applicare a me stesso questo insegnamento. E la prima è questa: qual è la natura del mio cuore. Sono una vergine o sono una prostituta? Sono una di quelle persone che si astengono dal prostituirsi agli idoli di questo mondo e quindi sono, appartengo alla Chiesa visibile di Cristo? Oppure stai semplicemente ai margini, non ti interessa troppo? Beh, questa mattina il mio invito a qualcuno che potrebbe ascoltare così casualmente, magari ti trovi in casa di però non sei interessato ad ascoltare queste cose e ti sta capitando di sentire questo appello, questa parola. Magari chi sta ascoltando questo sermone sono tua mamma, tuo papà, tuo figlio, tua figlia, magari i tuoi nipoti, se sei una persona anziana. Beh, questa mattina unisciti a noi, alla compagnia di queste vergini, alla compagnia di queste persone che hanno la speranza di incontrare lo sposo, che hanno la certezza che ci sarà questo incontro, perché lo ha promesso e perché verrà. Unisciti a noi. Ma io non capisco tanto, non ha importanza, vieni, ascolta, impara, vieni, abbandona i tuoi peccati, i tuoi passatempi inutili, le tue compagnie inutili, le tue idolatrie, unisciti alla compagnia delle vergini che sono già uscite, chi 30 anni fa, chi 10 anni fa, chi un anno fa, a incontrare lo sposo. Vieni con noi e ti faremo del bene. Vieni con noi. E poi dobbiamo domandarci se veramente siamo delle vergini stolte o avvedute, perché non basta far parte di una chiesa, anche di una chiesa sana, anche di una chiesa che ha una buona teologia, anche di una chiesa che è storicamente collegata al cristianesimo. Queste donne, tutte 10, apparivano tutte uguali. Sei una vergine stolta o una vergine avveduta? E essenzialmente è qualcosa che ha a che fare con la radice, con il cuore. Il regno di Dio è stabilito nel tuo cuore. Qualche settimana fa ho parlato della vita risorta e ho parlato di questi desideri che vengono dall'interno, che vengono dal profondo del cuore, che non sono semplicemente sollecitati dal fatto che è domenica, devo andare in chiesa, ci sono i fratelli, mia moglie, mio marito, mio papà, mia mamma. No, è qualcosa di che lo Spirito Santo ha messo dentro il tuo cuore e che è questa fonte di acqua viva che sgorga. Cristiani non si diventa per costrizione. Cristiani si diventa per una rigenerazione. Che bella parola! Il nostro sindaco di Caltanissetta sta parlando continuamente di rigenerazione della città di Caltanissetta. Ho pensato che gli devo scrivere una lettera per spiegargli, almeno teologicamente, non dal punto di vista politico, che cosa significa rigenerazione. Rigenerazione significa tutto nuovo. Significa che c'è qualcosa che viene tolto, è qualcosa che viene di nuovo rigenerato, che viene messo nell'intimo. Cristo parla di una nuova natura, una natura che viene dall'alto. Sei una persona rigenerata, o il tuo cuore, i tuoi sentimenti e i tuoi desideri sono rivolti alle cose di questo mondo. Che cosa faresti se non ci fosse l'inferno? Che cosa faresti se non ci fosse tua moglie, tuo marito, tuo padre, tua madre, il tuo pastore, che ti indicano la strada? Dove saresti? Dove andresti? Una persona rigenerata è una persona che è una vergine saggia, perché ha questo principio di vita nel suo cuore. E pensa al ritorno di Cristo. La sua venuta sarà gloriosa, trionfante, tutti i nemici saranno sconfitti, tutti i suoi santi saranno raccolti e consolati, perché Dio è fedele e mantiene le sue promesse, quelle stesse promesse che aveva fatto a Noè. Verrà il diluvio e verrà la distruzione e verrà la salvezza. E infine, non mi preoccupo di ripetermi, ricordati che questa parabola ci insegna che la tua casa non è questa terra, non è di qua. Noi non siamo fatti per vivere per sempre qui, così come siamo. Ci sarà un giorno in cui lo sposo verrà, e chissà se per me verrà individualmente o se verrà per raccogliermi insieme a tutti quanti quelli che hanno creduto. Ma una cosa è certa, che il luogo dove adesso abito, questo stesso pulpito, questo stesso locale, non mi vedranno più. Tra un po' di tempo, poco così, non si sentirà più la mia voce qua dentro, non si sentirà la mia voce su questa terra. Non ci sarò più, poco tempo, siano 10, 20 o 50 anni ancora, poco tempo, non siamo di qua. Pensaci, pensaci e preparati a incontrare lo sposo. Chiniamo il capo. Signore Padre Celeste, quanto sobriamente è necessario che consideriamo e valutiamo l'insegnamento della tua parola. Quanto è necessario che abbiamo l'intervento e l'opera del tuo spirito affinché i nostri cuori si mettano alla prova. Quanto è necessario, Signore, che tu apri i nostri occhi per mostrarci le realtà divine, le realtà celesti, le realtà che durano perché sono eterne. E quanto abbiamo bisogno, Signore, che tu possa compiacerti di umiliare profondamente il nostro cuore affinché esso rimanga in questo stato di umiliazione costante per tutta la vita. Vienici in aiuto, Signore. Concedici di appartenere non solo al numero delle vergini, ma concedici di essere tra quelle vergini sagge che erano pronte ad acconciare le proprie torce per correre incontro allo sposo. Fa, o Signore, che quel grido terribile, non vi ho mai conosciuti, non possa essere udito da nessuna delle orecchie che hanno ascoltato le parole di questa predicazione. Te lo chiedo per amore di Cristo.